Iniziamo. Grazie. Perdonateci del ritardo, ma ha fatto ritardo l'aereo, non dipende da noi. Scusate. Iniziamo. Domanda? Qui, a Sogna, Sky. Dietro di te.
Vuoi fare una domanda al capitano io? Daniele, è un po' complicato decifrare la Roma, perché l'abbiamo vista in primavera con delle notti meravigliose di Champions, Barcellona, Liverpool, probabilmente meritavate la finale, e poi passano pochi mesi e vediamo queste mezze partite con Atalanta e Chievo. Allora la domanda è, bisogna chiedervi di più oppure bisogna accettarvi per come siete, con questi alti e bassi e clamorosi?
Ma noi siamo i primi a chiedere di più a noi stessi. Non è facilissimo paragonare due squadre, una notte come quella del Barcellona, arrivata ad aprile se non sbaglio, quindi dopo 7, 8, 9 mesi di percorso lavorativo col mister, di conoscenza con i giocatori, e questa è questa che, anche se non ha iniziato bene, ma comunque è all'inizio di una stagione nuova. Bisogna chiederci di più, dobbiamo voler fare di più, però io penso a quella Roma lì del Barcellona, era la stessa che veniva criticata pochi mesi prima per partite analoghe, insomma simili, non uguali, identiche a quelle di domenica, a quella di Milano, ma c'erano state altre battute d'arresto che c'erano costate qualche critica. Quindi se poi la stagione si è risolta nella maniera in cui si è risolta, quindi è finita in maniera abbastanza soddisfacente, seppur senza titoli, posso essere solo che fiducioso.
Buonasera a entrambi. Volevo chiedere al mister se lei ha la percezione che questo patrimonio anche di entusiasmo si stia dilapidando e quali soluzioni, ecco, si possono trovare, proprio in riferimento a quella grande Champions che voi avete fatto e che ci avete lasciato. E a Daniele, tra le varie motivazioni che si leggono, si sentono tra i tifosi, eccetera, di questa confusione che state vivendo, c'è anche quella di una Roma che ha perso dei giocatori importanti. Se voi dallo spogliatoio sentite questa fragilità, tra virgolette, anche perché vi sono venuti meno dei punti di riferimento. Grazie.
Ma io credo che ancora abbia cominciata la Champions, per quello parlare già di entusiasmo decaduto, mi sembra di vivere Roma. Però nello stesso tempo dico che sta a noi riportare questo entusiasmo con delle prestazioni differenti, dando maggiore continuità a quello che stiamo facendo, ritrovando un po' quella, anche un po' di spensieratezza, non dico solo spregiudicatezza, ma nel fare le cose con maggiore convinzione e determinazione. E mi auguro che da domani si veda una squadra che abbia prima di tutto la rabbia, il desiderio di far male agli avversari e di fare una partita veramente gagliarda sotto tutti i punti di vista.
Le stagioni da sempre, per sempre, anche negli anni successivi, saranno sempre figlie del mercato che si fa pochi mesi fa, ed è così che funziona il calcio, ma anche gli altri sport, penso. Il discorso della Roma, da quando ci sono io qui, è sempre così, a prescindere dalla proprietà. Anche quando ho iniziato si vendevano i giocatori migliori e se ne ricompravano altri che poi dopo qualche mese, qualche anno, con un po' di adattamento diventavano forti come quelli che c'erano prima. È stato sempre così, si è sempre rigenerata la Roma nonostante le cessioni, che sono sempre state, penso, fisiologiche, no? Un po' il destino di questa società, e è inutile, insomma, rivangare sempre. Però anche l'anno scorso avevamo appunto ceduto giocatori importanti, alcuni dei quali ci facevano pensare che non potevamo risollevarci o fare una stagione migliore di quella precedente, e invece abbiamo raggiunto gli obiettivi che non erano mai stati raggiunti precedentemente.
Eccomi, buonasera a tutti, inizio con il mister. Lopedeghi oggi ha parlato di una Roma aggressiva, si aspetta una Roma aggressiva perché questo è nel DNA della squadra. E le chiedo, mister, ha chiesto questo ai suoi calciatori, cioè di affrontare Real Madrid comunque con la mentalità di sempre? E poi le chiedo quali sono, secondo lei, le più grandi differenze tra il Real di Zidane e quello di Lopedeghi?
Ma per quanto riguarda il Real è ancora presto per poter vedere le grandi differenze. Sicuramente, non avendo Ronaldo, mi dà la sensazione che sia ancora più più squadra, che si muova un pochino più in anche loro in pressione, cercando di togliere tante linee di passaggio agli avversari, un pochino più aggressivi, addormentano meno la partita, sono molto più continui in questo senso. Per quello è una squadra che non ha perso le proprie qualità, ha una fisionomia che passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1, che sono due sistemi di gioco che un po' si avvicinano, rovesciando il triangolo di centrocampo e magari con caratteristiche di alcuni giocatori differenti. Però come affronteremo nella partita non sto qui a dirlo, dico solo che noi dobbiamo avere la capacità di migliorarci in quelli che sono state le nostre pecche, perché vista la partita di Chievo io ho visto una fase offensiva fatta con maggiore qualità e con giocate di un 4-3 fatte con più continuità. Quello che ci è mancato dal mio punto di vista è la fase difensiva fatta in maniera un pochino più cattiva e determinata, e in questo noi non possiamo mancare, dobbiamo migliorare, crescere e cercare di affrontare questa gara difendendo molto meglio di quello che abbiamo fatto ultimamente.
A Daniele De Rossi volevo chiedere invece, oggi in conferenza stampa Sergio Ramos ha parlato, a Sergio Ramos è stato chiesto molto di Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos con orgoglio da capitano ha detto: questo Real Madrid vuole vincere senza Cristiano Ronaldo perché puntiamo sul collettivo e sulla squadra. Da capitano ti chiedo cosa può scattare in un gruppo quando perdi un giocatore come Cristiano Ronaldo, addirittura ci può essere più voglia di dimostrare il proprio valore?
Il mercato lo fanno tutti quanti comprano, tutti quanti cedono. Non so cosa si può provare a vendere un giocatore che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, 4 volte il pallone d'oro. A volte un ciclo così vincente ha bisogno di uno scossone, forse quello è stato lo scossone di cui il Real Madrid aveva bisogno, ma non posso commentare quello che non conosco, quello che non mi riguarda e che mi interessa il giusto, insomma, giusto da spettatore. Da capitano bisogna fare questo, insomma. Guardare la lista dei giocatori che ci sono, io per la Roma, lui per il Madrid, e sostenerli fino alla fine, dal primo giorno fino alla fine, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno meno bene, come in questo momento, e lavorare poi, insomma, come abbiamo sempre fatto l'anno scorso, negli anni avanti e soprattutto negli anni in cui siamo andati bene.
Una pregunta para el entrenador, aunque acaba de decir...
Domanda per il mister. Ha detto che ancora è presto per fare un paragone fra la squadra di Zidane e quella di Lopetegui, ma in che modo può cambiare una squadra dopo che si perde Cristiano? Immagino che avrà visto molti video del Real, delle ultime partite del Real. Cristiano è stato sostituito da Asensio. Crede che il Real senza Cristiano sia migliore o peggiore?
Dire che sia migliore o peggiore non mi sembra corretto e giusto in questo momento. Siete tutti molto frettolosi nel volere i giudizi, non solo in Italia ma anche in Spagna. Dico solo che questo Real a me piace, e in più Asensio a me piace tantissimo, l'ho dichiarato anche pubblicamente l'altro giorno in un'intervista. Credo che sia un giocatore il futuro un po' del Real, per qualità tecnica, per un insieme di cose. Non è Cristiano Ronaldo per caratteristiche, ma è un giocatore che lavora sia benissimo per la squadra che per i compagni e per quello che ha, per la qualità di gioco che esprime. Per quello è stato sostituito più che degnamente. E poi ricordiamoci che io penso che il Real nella sua vita calcistica si sia fatto riconoscere come Real, non come Real Ronaldo. Sono convinto di questo. Per quello credo che andrà avanti sempre con grande successo, come ha fatto anche in passato. Mi auguro non domani.
Buonasera a tutti e due, una domanda per l'allenatore. Allora, 7 gol nelle prime 4 partite, la solidità difensiva che lo scorso anno aveva portato la Roma a non subire gol nelle prime 6 partite di Champions in casa è venuta meno. Ti preoccupa più questo o, passami il termine, il broncio di Dzeko che non riesce più a vedere la porta nelle ultime 2 partite, ha avuto pochissime occasioni, a volte si vede che sbuffa in campo ed ha difficoltà a trovare la porta come faceva lo scorso anno?
Ma del broncio di Dzeko mi interessa in maniera relativa, nel senso che sono gli attaccanti, bene o male, poi trovano il gol e riescono a trovare facilmente poi il sorriso, ma sono convinto che queste sono le sue caratteristiche e ci daranno una grossa mano. Quello che dobbiamo migliorare, che è, diciamo, tra virgolette più preoccupante, è il discorso della fase offensiva e difensiva, che già avevo espresso sia domenica, ma è quello che è un pochino solitamente ultimamente stiamo parlando con i ragazzi. Cercheremo di lavorare tutti quanti meglio, lavoriamo lavoriamo per questo ed è giusto adesso dare maggiore solidità, più che pensare a una fase offensiva qualitativa, a una fase difensiva sì qualitativa, che poi ci possa far esprimere meglio quella successiva, sarebbe quella offensiva. E dobbiamo lavorare meglio di squadra e non parlare solo di reparto, magari parlare del portiere o dei quattro difensori. Io credo che il problema sia da risolvere tutti quanti insieme.
Hola, ¿qué tal?
Salve Eusebio. Buonasera, sono Anton Meana di Cadena Ser. Per lei, adesso, qual è il giocatore più pericoloso del Real Madrid? Ormai non c'è più Cristiano Ronaldo, il punto di riferimento. Se lei potesse sottrarre un giocatore al Real domani, chi sarebbe?
Beh, è difficile sceglierli, ce ne sono tanti bravi. Però se è un giocatore, secondo me, che ha tante qualità, che è Sergio Ramos, che ritengo che sia un difensore, centrocampista, attaccante, che sappia fare un po' tutto con grande qualità, da giocatore veramente forte.
Buonasera, volevo fare una domanda a Daniele De Rossi. Sai, sei stato multato di 1000 euro per la fascia da capitano. Volevo chiederti se continuerai comunque per tutte le prossime partite di campionato a giocare così e se pensi che nel calcio italiano, che ha tantissimi problemi, non sappiamo nemmeno se la Serie B partirà oppure no, se quello delle fasce da capitano è un problema.
Buonasera, guarda, io ho parlato già col mister e con Alessandro, perché anche Alessandro Frenzi mi era venuto a chiedere qualcosa, visto che non sapeva come comportarsi. La cosa che veramente mi sta dando fastidio personalmente è che sono rimasto solo io insieme a quelli della Fiorentina, e secondo me io devo rispettare anche delle motivazioni diverse, le motivazioni più importanti per tenere il pugno, per tenere il punto su una questione che però importante non è. Secondo me si è perso tanto tempo a parlare di questa cosa, non c'era bisogno di prendere questo provvedimento, non c'era bisogno di uniformare tutti quanti con questa fascia. Il calcio ha dei problemi importanti, non facilissimi da risolvere come quello di disegnare una fascia, ma ci sono problemi più importanti. Ho sentito dire da tanta gente che questa regola è una regola sbagliata, e non parlo da gente al bar, ma parlo, ho sentito Costa Curto, ho sentito Damiano Tommasi, ho sentito persone delle quali ho grande stima, per le quali ho grande stima, e che tenteranno di cambiare questa regola. Non è che mi leva il sonno mettermi la fascia mia o mettere quella della Lega, ma assolutamente devo anche rispettare i miei colleghi della Fiorentina, che hanno una motivazione diversa dalla mia, e già l'altro giorno avevo detto che probabilmente dalla prossima partita metterò quella della Serie A, sperando che verrà cambiata più presto questa legge, ma assolutamente lo faccio solo ed esclusivamente per rispetto nei confronti di una società come la Fiorentina, che ha subito qualcosa di tremendo pochi mesi fa e che ricorda chi non c'è più in questa maniera. Insomma, non mi sembra giusto mettermi sullo stesso livello.
Una domanda per il mister e una per il capitano. Per il mister, se questa è una serata nella quale si può sorprendere con le scelte, cioè per scelte da pazzo tipo Roma-Barcellona, di uomini o di sistema, e per Daniele invece, se questa, al netto del momento che vive la Roma, è la partita migliore che poteva capitare o la peggiore visto il lignaggio della persona? Grazie.
Sì, potrei anche sorprendere, però non lo so qui a dire. Tanti sono i pensieri, tanti sono i desideri, però alla fine le scelte le devo fare io, e le devo fare in maniera ponderata, sapendo che è una partita importantissima, ma è anche una bella partita da giocare, per quello è insidiosissima, ma che tutti quanti vorremmo vivere, come è successo anche l'anno scorso, e mi auguro che si riaccenda veramente l'anima di questa Roma domani, sotto tutti i punti di vista, al di là delle scelte che io vado a fare e dei sistemi di gioco che sono diventati il vero problema di questa Roma, invece che pensare agli atteggiamenti e pensare alla crescita di ogni calciatore dal punto di vista della presenza durante la gara, che diventa più importante di tutti, nel difendere meglio, come è accaduto magari in alcuni gol presi ingenuamente. È questo che dobbiamo pensare principalmente in questo momento, partendo magari dalla partita di domani.
No, non mi sembra la miglior partita per se avessi potuto scegliere, insomma, ma visto che partite che sulla carta sembravano molto più semplici, sembravano quasi già vinte, poi ci hanno portato delle grandi illusioni domenicali come quella di tre giorni fa, perché no, magari un risultato positivo, una grande prestazione, portare via dei punti qui potrebbe darci quello slancio e farci trovare quella fiducia e farci veramente ricordare di quanto siamo stati forti pochi mesi fa e che possiamo tornare ad esserlo.
Eccomi. Per il mister volevo chiedere se, vedendo insieme come possibilità Zonzi e Daniele, questo le impone comunque di modificare un minimo l'assetto, come abbiamo visto nel finale dell'ultima partita, cioè con Cristante o chi per lui più davanti, un 4-2-3-1, cioè se per forza questi due giocatori la obbligano in qualche modo a cambiare. E per Daniele, la percezione da fuori, tutti si sono convinti che voi siate come abbattuti da questo fatto di cui tu hai parlato prima, cioè che la Roma debba comunque ogni anno vendere, addirittura che la cessione di Strootman a campionato già iniziato sia stata una mazzata. E qualcuno dice nella Roma i giocatori si sentono di passaggio. Ci puoi dire la verità dentro lo spogliatoio invece, i pensieri quali sono?
Rispondo prima io. Sì, per quanto riguarda il discorso tattico, sono due giocatori dal mio punto di vista che possono coesistere, hanno dimostrato per me bene in alcune partite con l'Atalanta nel secondo tempo, nel secondo tempo a differenza del primo che ugualmente giocavano insieme col Milan. Sicuramente hanno fatto molto meglio, ma il fatto che Zonzi possa fare anche la mezzala ci può stare. Può essere una cosa che può avvenire anche già domani, con caratteristiche differenti, però voglio sempre quel senso di aggressività. Domenica è stata fatta una scelta legata al fatto che poi, se andiamo a vedere realmente i numeri del secondo tempo, la squadra ha sofferto nel primo tempo le imbucate in mezzo al campo o i due giocatori tra le linee, e li avevamo veramente tolti. Abbiamo preso gol poi alla fine ingenuamente, perché il primo gol l'abbiamo preso con il 4-3-3, con una palla tra le linee e un tiro da fuori area. Quello che ci aveva messo un pochino in difficoltà anche nel primo tempo, che nessuno magari se ne accorge perché vincevamo 2-0, ma delle difficoltà difensive le avevamo già avute a livello di centrocampo, a livello di movimenti, dove non eravamo bravi a lavorare sulle trasmissioni avversarie tra le linee. E detto questo, può accadere, però non deve spostare la mentalità, non deve spostare tanto gli equilibri di quello che deve essere questa squadra, che deve rimanere corta e aggressiva per quanto possibile e per quanto ce lo permetterà il Real.
No, chiedi alla persona sbagliata se ci si sente di passaggio a Roma. Io ci ho messo le radici. I calciatori sono lavoratori di passaggio un po' dappertutto, sono pochi quelli che si stabiliscono in una squadra e ci restano per tantissimo tempo. La Roma è forse uno di quegli esempi che può vantare tanti giocatori che rimangono tanti anni a giocare nella stessa squadra. È vero che sono giocatori nati e cresciuti qui, quindi c'è qualcosa di diverso che li spinge, ma è possibile farlo a Real Madrid come ha fatto Ramos, è possibile andare via dopo 8 anni come ha fatto Ronaldo. Insomma, il calcio è fatto di questo, il mercato è aperto due volte all'anno e offre sempre soluzioni, ma a prescindere da tutto, l'abbattimento, il dispiacere per non vedere più un compagno di squadra e per non vederne più alcuni molto forti, deve durare 2 giorni, 3 giorni, una settimana, poi dopo insomma non si può, cioè dobbiamo lavorare, dobbiamo portare a casa risultati, c'è tempo per telefonarci, per vederci. Abbiamo visto Raja 2 giorni fa, ho sentito Kevin pochi giorni fa, insomma calcio va avanti, non lasciai tantissimi di compagni di squadra che non avrei mai voluto salutare, il calcio è questo, insomma.
Posso?
Prego.
Anch'io sono qua. Anch'io ho una domanda per tutte e due. Comincio da Daniele. Non so se ti faccio un favore o ti metto in difficoltà, però volevo che tu dicessi qualcosa sull'allenatore Di Francesco, perché quando è stato l'anno scorso tu hai detto delle cose molto importanti su di lui e a me dà l'impressione che i soliti sussurri poi di Pino Palanghe a Roma
e quindi si è rimessa di nuovo in discussione la sua leadership, diciamo così. Tu sei il capitano di questa squadra, quindi volevo un pensiero tuo al riguardo.
Ma io non cambio quello che ho sempre detto, quello che è la mia opinione. Ti sei anche un po' risposto da solo, non è il primo allenatore che viene un po' toccato dalle critiche. Da una parte è anche normale, quando non si vince, perché siamo toccati dalle critiche anche noi calciatori, è toccata dalle critiche la società, quindi da una parte è normale a Roma, perché vogliamo tutto quanto subito, ma anche qui vedo che già vogliono i giudizi sui risultati finali del Real Madrid del 2019. E il giudizio sull'allenatore non cambia, un allenatore che al primo anno di calcio veramente importante ha portato una squadra in un punto dove non c'era mai stato, è un allenatore che ha una strategia, una filosofia di gioco ben precisa che noi conosciamo, che ci ha portato a questi risultati e niente, adesso penso che sia felice dei risultati, come noi non siamo felici di quello che stiamo raccogliendo, ma mettere in discussione l'allenatore va a prescindere dalla qualità dell'allenatore stesso, perché non penso che sia solo una cosa romana, forse è un po' dappertutto. Io penso che è in discussione Spalletti all'Inter perché non sta ottenendo risultati, è in discussione, non lo so, tutti gli allenatori che non fanno risultati vengono messi un po' in dubbio, e è stato messo in dubbio anche l'anno scorso, non so se ve lo ricordate, eppure siamo andati in semifinale di Champions League, siamo andati terzi e abbiamo fatto una stagione entusiasmante da tutti i punti di vista.
Mister, io volevo chiedere invece, c'è un dettaglio che forse potrebbe essere quasi insignificante, però domani in panchina devi portare 7 giocatori e quindi significa fare ulteriori scelte, perché vista la rosa abbastanza ampia, insomma, c'è qualche big che andrà addirittura in tribuna, insomma. E in queste scelte volevo anche sapere come sta Perotti, a proposito, perché insomma è uno dei giocatori in ballottaggio per giocare davanti.
Rotti verrà in panchina, per quello altri andranno sicuramente in tribuna, sono qua per fare le scelte e devo dire che vanno fatte in questo momento. Quando siamo in tanti, sicuramente non è un momento brillante generale, perché lo vanno fatte delle scelte importanti che sono anche di crescita per chi va in tribuna. Tante volte una tribunetta aiuta a far migliorare e maturare meglio i giocatori che pensano di essere diventati già bravini, di essere già maturi.
Massimo.
Buonasera, una domanda a testa. Al mister volevo chiedere questo, il direttore Monchi l'altro giorno in un giornale spagnolo diceva che Kluivert può essere il giocatore del futuro, e volevo chiedere se questo futuro potrebbe essere anche a breve, potrebbe essere anche domani, visto che il papà in Spagna ha lasciato un segno indelebile. E a Daniele invece volevo fare un discorso un po' più emozionale. Il Santiago Bernabéu significa tanto nella storia del calcio italiano, significa il mondiale anche, e tu eri ovviamente appena nato, e significa anche gli anni che passano, e teoricamente potrebbe essere forse una delle tue ultime Champions, una delle tue ultime partite qui, perché i sorteggi non si possono mai prevedere quali sono. È uno stadio, giocare qui è uno stadio come tutti gli altri, è una cosa diversa alla tua età, come la vivi?
Per quanto riguarda Kluivert faccio più un discorso generale, di futuro, di crescita, non legata alla partita di domani, perché mi sembra riduttivo, al di là che il padre abbia giocato qui in Spagna, a me interessa relativamente. Detto questo, lui deve lavorare e migliorare tanto in quelli che sono i movimenti, i concetti tattici, offensivi. È un giocatore di grande istinto, che ha grandissimi mezzi, e sono convinto che poi alla lunga farà grandi cose in questa Roma. Dirvi oggi che è prontissimo per fare un campionato importante, o già adesso un campionato, una Champions importante, è prematuro, però vi assicuro che ha grandissimi mezzi, ricordandoci sempre che è un 99.
Assolutamente sì, è diverso giocare qui da giocare nella maggior parte degli altri stati. Sono pochi quegli stati nel mondo nei quali ho giocato che mi hanno dato le stesse emozioni che si vivono giocando qui, ma penso anche per gli altri calciatori che scenderanno in campo. Potrebbe essere l'ultima Champions, potrebbe essere l'ultima volta che ci gioco, sì, un po' di emozione, però poi c'è da giocare una partita molto importante, e farlo in questo tempio, farlo in maniera positiva, portando a casa il risultato in questo tempio qui, sarebbe veramente importante, e come dici tu anche un po' emozionante, perché oltre che bello che giocare qui, per i calciatori deve essere anche un onore, insomma, non ce lo dobbiamo dimenticare dove stiamo.
proprio per Daniele, ciao, volevo farti questa domanda, perché l'ultima volta che sei venuto qua, magari te la porti dietro, perché è stata forse la partita che ha distrutto il calcio italiano, sostanzialmente ci ha estromesso dal mondiale, ci ha fatto tutto quello che insomma poi è successo e ti ha fatto, credo, ti abbia fatto particolarmente male. Se oltre all'emozione eccetera eccetera ti porti dietro anche un pochino di rabbia per quella partita, ti aiuterà quel pensiero a dire stavolta, anche se parto sfavorito, per l'ennesima volta entrando in questo campo, questa volta non passate?
Ma sono entrato negli spogliatoi, sono andato un attimo al bagno e ho subito preso una ventata di negatività che voglio subito cancellare. Non voglio pensare a quella partita, perché penso che un pizzico della nostra eliminazione sia nata quella sera e abbia un po' rovinato una nazionale che fino allora, ripeto, aveva fatto secondo me grandi cose e anche ottime prestazioni. E no, non me la porto in campo proprio perché è stata una serata negativa e devo pensare pensiamo a quando abbiamo passato il turno qui negli ottavi di finale o a tutte le altre volte che l'ho guardata tifoso quando segnò Francesco. Insomma, pensieri positivi ci aiuteranno sicuramente, non il pensiero di quella serata, che comunque è stata come dicevamo prima emozionante, perché in uno scenario palcoscenico stupendo, ma assolutamente negativa anche per quello che è successo dopo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Salve, sono Alvaro Montero, Mediaset Spagna. Una domanda per il mister. Per lei, immagino, si può trattare di un argomento delicato. L'altro giorno si è parlato di quello che è successo fra Di Francesco e Douglas Costa. Può dirci qualcosa al riguardo?
Che è venuta da un giornalista spagnolo. Sono indignato. Io personalmente, per quello che ho sentito un po' da presunte parole dette da Federico o dette sui social, che possa aver detto a Douglas Costa, quando alla fine è stato l'unico a prendere uno sputo, umiliazione unica per un uomo qualsiasi che avrebbe reagito in maniera differente, e Federico invece è stato un grande uomo. Di questo io sono orgoglioso come padre. Dico solo che l'unico che non ha preso scuse è stato lui, e questo è assurdo. È assurdo, e lo dico io, non lo dovrei fare io pubblicamente, che dovrebbe prendere le sue difese, perché da quello che si è visto, dalle immagini e tutto il resto, sono veramente dispiaciuto e rammaricato. È un ragazzo che in questo momento è giù, che è passato quasi da vittima a colpevole. Questo è veramente assurdo. Questo sono i social che hanno anche detto e scritto che hanno augurato la morte a me e mio figlio. Non dico altro.
Buenas tardes, Diego Plaza del Chiringuito.
Salve, sono Diego Plaza del Chiringuito. Una domanda per Daniele. Lei già ha giocato qua, nel Bernabéu, contro giocatori del calibro di Cristiano. Domani Cristiano non ci sarà. Ecco, questo la solleva?
Di rivali così forti, non come Ronaldo, perché come Ronaldo non ce ne sono in giro, ma ce ne sono talmente tanti giocatori forti che non avrò quella sensazione di sollievo e di liberazione a non vedere più Ronaldo. Insomma, se ne avessero venduti altri 8-9 magari sì, ma perdere un giocatore del genere sicuramente è un problema in meno, è una fonte di gol quasi sicuri subiti, perché ci ha sempre segnato lui, in meno, ma sono pieni di giocatori veramente forti, dalla difesa al portiere al centrocampo all'attacco, non saprei veramente trovare un punto debole, e sono veramente spaventosi da quel punto di vista, e li guardo con grande rispetto, grande ammirazione, senza sollievo, perché non c'è più un fenomeno come Ronaldo.
Ultima.
Salve, una domanda per tutte e due, per certi versi anche molto banale. Pensate che la Roma abbia nelle proprie corde la possibilità di ripetere il cammino dell'anno scorso in Champions League? Insomma, papale, la Roma è forte come o più dell'anno scorso, secondo voi? Vi sentite di dirlo?
Risponde tu.
No,
rispondo io, dai. C'è un percorso da fare ed è un percorso di crescita. Questa domanda l'anno scorso non me l'ha fatta nessuno. E non, è ovvio che quando si ottiene un risultato come quello che abbiamo fatto l'anno scorso le aspettative sono alte. Per quello, perché non ci crediamo? I primi a crederci dobbiamo essere noi, e dobbiamo essere noi a trascinare tutti in questo senso. Per quello dipenderà dalle nostre prestazioni. Abbiamo fatto veramente qualcosa di straordinario, ma noi viviamo non per l'ordinario, ma per lo straordinario. È giusto crederci e provarci.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Riguardo addirittura al passaggio del turno, c'era ancora meno fiducia l'anno scorso, perché avevamo due squadre veramente forti nel girone e una un po' più abbordabile. Quest'anno sembra diverso, quindi in teoria dovremmo essere un po' più fiduciosi, poi per ripetere una semifinale di Champions, che è una cosa che è successa due volte in 90 e passa anni di storia, ci vorrà veramente un grande impegno, grande qualità, grande costanza e grande entusiasmo, che quello poi dopo magari viene col passare delle vittorie, dei risultati positivi, delle serate belle come quelle che abbiamo passato nel girone l'anno scorso.
Grazie.